Allora, come annunciato, iniziamo questo ragionamento su alcuni fatti accaduti tre giorni fa in varie città del nord Italia per opera dei naziskin, in particolare dell'Associazione Culturale Veneto Fronte Skinheads, che hanno dato vita a delle, a modo loro, manifestazioni di fronte a 10 sedi circa più o meno della Caritas e anche del Partito Democratico, con le cose così come le ha presentate la stampa si sono concretizzate in mettere dei nastri di chiusura come si usano insomma per edifici pericolanti, cose di questo tipo, di fronte a queste sedi, con mettere disegnare di fronte a queste sedi una sagoma di un corpo umano vestito di tricolore, quindi bianco, rosso e verde, ad indicare la perdita di nazionalità, la perdita, come dicono loro nel comunicato, la perdita di identità dei popoli che vengono ridotti in una poltiglia indifferenziata, sradicandoli dalle loro radici e dalle loro tradizioni in nome e per conto di un multiculturalismo dominante. Quindi una manifestazione inequivocabilmente razzista, insomma, che ce l'ha indirettamente con la Caritas e il PD, in quanto associazioni che si prefiggono appunto di creare, insomma, comunque appoggiano il multiculturalismo, ma direttamente contro gli immigrati, gli extracomunitari, così. Quindi una manifestazione tipicamente razzista che ha avuto luogo in una decina di città del nord, Brescia, Crema, Lodi, Lombardia e poi ancora in Emilia Romagna, Guastalla e Piacenza, ma c'erano state anche iniziative analoghe anche a Trento, Vicenza, Treviso e Mestre. Quindi insomma un ampio spettro di luoghi e evidentemente una iniziativa concepita e organizzata, diciamo, sicuramente premeditata, insomma, non occasionale, non sporadica. Tra queste città dove ci sono state questo tipo di iniziative c'è stata anche Como, e abbiamo in collegamento un compagno proprio di questa città, a cui chiediamo brevemente di dirci che cosa è successo. Non è successo niente di eclatante, non ci sono, mi sembra, in nessun caso stati danneggiamenti, cose di questo tipo, però che cosa è, brevemente, insomma, una cronaca minima, e soprattutto insieme con lui vorremmo fare una riflessione su che cosa questo significa, che cosa ha comportato anche alla luce evidentemente dei fatti avvenuti a Parigi, degli attentati. Quindi ciao Camino, sei in onda, quindi a te la parola.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Eccomi qua a raccontare cosa è accaduto a Como. Io direi tanta scenografia, ma questo comunque è stato un attacco fascista, nazista, e si dovrebbe dare una risposta decisa e ferma. La Caritas di Como come ha reagito? Ha reagito dicendo va bene, ma non è successo niente, anzi i giornali facevano bene a starsene zitti, non dovevano dire niente. Ecco, questo tutto lasciar perdere, che è un po' comasco, ma è un po' anche del pervenismo di queste zone, non soltanto di Como. Questi fatti, a mio parere, non è che sono dei fatti che avvengono dopo ciò che è accaduto a Parigi nelle settimane scorse. Questi fatti avvengono perché già è semplicemente la lievitazione di quanto sta accadendo qui contro gli immigrati, e questo già da anni, a poco va avanti, a volte a momenti più intensi, a volte sembra tutto sopito. Gli immigrati il più delle volte si integrano, lavorano, danno un contributo all'economia, sono i nuovi schiavi per lo più, vengono sfruttati sotto ogni aspetto, E poi a un certo punto, quando succedono queste cose, ecco che escono i nazischini, i fascisti, Forza Nuova, e fanno queste azioni così, che sembrano grandi azioni, ma non c'è una forte partecipazione. Piuttosto è poi la gente quello che pensa, le idee che si fa in seguito a tutto questo, che porta la gente a ragionare, ad esprimere la loro posizione avversa contro gli emigrati, e spesse volte delle posizioni decisamente razziste. Ecco, questo un po' così, grosso modo.
Ecco, ma poi potrebbe... sì, dimmi. Gavino, non ti volevo interrompere.
No, ma io questo, poi allora, per scendere nel particolare, la questione è che a Milano accade anche una faccenda di questi ultimi giorni. Nel famedio del Monumentale, dove ci sono tutti i nomi dei grandi milanesi, è stato messo anche Cervello.
Ah.
Cervello, per chi ha vissuto gli anni 70, sa che era un
fascistaccio proprio.
Un fascistaccio, ecco. La figura di questo Cervello era una mezza figura, perché noi in piazza abbiamo avuto degli scontri, l'abbiamo visto e sappiamo chi è che era. Come personaggio politico era consigliere comunale a Milano del MIS, la parte più reazionaria, che veniva tirata fuori ogni volta, anche da Agnari, ogni volta che gli serviva un voto, no?
Certo.
E aveva questa funzione. Adesso è stato messo nel famedio vicino personaggi che vanno dal Manzoni, vabbè, non è che ho simpatia per il Manzoni, ma per esempio, non so, ci sono altri anche antifascisti, eccetera, partigiani e così via. Mentre invece Enzo Galasi, un partigiano, comandante delle GAP, che ha fatto grandi cose durante la resistenza qui a Milano e che era conosciuto da tutta la popolazione antifascista di Milano, perlomeno, oppure da quelli che avevano una certa età, che ancora qualche memoria ce l'hanno, è morto in un ricovero, proprio perché c'è stato un compagno che per caso è andato lì a trovarlo e ha detto: ma è morto adesso, e si è saputo di Enzo Galasi. Ecco, questo per dire come vengono prese le cose. Ma a parte questo, che i compagni non interessa che ti morì, come morire o come essere ricordato, perché il ricordo senz'altro l'hanno lasciato, c'è questa posizione. E Cervello, la giunta Pisapia, ha fatto sì che fosse messo lì nel cimitero monumentale, nel famedio del cimitero monumentale.
Ecco, ma hanno dato una motivazione, una spiegazione per cui, insomma, un personaggio così squalificato, Mimmo Cervello, per chi, insomma, nome e cognome, per chi non se lo ricorda, che ai tempi di Piazza Fontana era sempre lì in prima fila a dare addosso agli anarchici, ai comunisti, a tutti quanti. Ecco, come l'hanno giustificata una scelta di questo tipo?
Ma l'hanno giustificata nel senso che lui aveva dato un grande contributo a Milano come consigliere comunale.
Cose da pazzi.
Sì, ma cosa guarda, siamo a perdere, perché proprio anche chi ricorda l'andamento dell'amministrazione comunale di allora, ci fosse Cervello, ci fosse Vinco Pallino, le cose non cambiavano. Cioè lui era quello buono da tirar fuori al momento giusto, e poi dopo naturalmente lo vedevamo sempre alla testa di picchiatori, salvo scappare quando era il momento, e così via, no?
Ecco. Certo.
Cioè questo era Cervello, adesso è lì. Ma non solo, qui c'è un comportamento dell'istituzione, dei sindaci. Allora prendiamo il comune di Varese. Il comune di Varese non ha visto il momento di approvare questa ordinanza al sindaco, perché le donne non vadano in giro con il burka. Ci sono tre donne a Varese che vanno in giro con il burka, tre. È stato proibito a queste donne di andare in giro con il burka. Ora, queste donne qui, se non vanno in giro con il burka e vedono fuori dal rettino lì che esiste il mondo oltre il loro appartamento, non andranno mai in giro, perché i mariti poi le tengono in casa.
Certo.
Ecco questo, quindi non usciranno, rimarranno sempre lì, il burka non se lo toglieranno, non è una questione di fargli togliere il burka, lasciatelo andare in giro, poi un giorno si accorgeranno che sto coso qui infastidisce, basta.
Senti, ma
pure ha fatto questa ordinanza, grande clamore, conferenza stampa, spiegare ai giornalisti perché e per come, poi sui giornali e tutto il resto. Da un'altra parte il sindaco di Como è anche quello che lui lasciamo fare, concede gli spazi ai nazifascisti e magari li sottrae a quelle iniziative democratiche, anche, anche semplicemente culturali, non espressamente politiche, diciamo. Con una scusa o con l'altra, se sono delle manifestazioni che possono irritare le destre, no? Questo, il sindaco di Cantù, che è stato il fondatore del Movimento per la Pace qui nel Comasco, dopo essersi fatto strada politicamente nel Movimento per la Pace, finisce per diventare sindaco di Cantù. Da sindaco di Cantù cosa sta facendo? Ogni volta che i nazisti gli vanno a chiedere, i nazifascisti gli vanno a chiedere spazi per manifestazioni, lui concede. E come si giustifica? Si giustifica che questi chiedono lo spazio per una partita di pallavolo, poi la palestra non viene usata per la partita di pallavolo, viene usata per un convegno loro.
Certo.
Oppure chiedono che viene chiesto uno spazio per tenere un concerto di questi qui di Milano, gli stessi che sono questi sempre che girano, nazi rock, no?
Sì, sì,
e
sì,
lui
sì.
Dice, ma come si può proibire un concerto? Siamo in democrazia. Ecco, questo è il comportamento istituzionale, che detto così fa ridere, no? Perché dici, ma questi che politici sono, eppure fanno, si comportano, danno questi, danno queste risposte e fanno così. Da un'altra parte c'è il comportamento delle persone, no? Persone, adesso prima si diceva questi vengono a portarci via il lavoro, non abbiamo già poco, noi vengono a portarci via il lavoro, adesso non dicono più così. Dicono questi qui arrivano e ci ammazzano, ci tagliano la testa, poi rubano le nostre cose.
Ecco, quindi, tu hai registrato, diciamo, come dicevi prima, come hai detto prima, Parigi non necessariamente c'entra, però in ogni caso dal punto di vista dell'operato dei nazischini, ma nella mente delle persone qualcosa c'entra, perché il passaggio da ci rubano il lavoro a ci vengono qui e ci ammazzano in qualche modo c'è, insomma.
Esatto, esatto. Ecco, sì, ha fatto lievitare e spostare anche la posizione in questo senso, mentre prima il problema era strettamente la paura economica, no? Che portassero sì. Via, che venissero a rubare nelle case. Qui in queste zone sono state messe tante di quelle porte blindate, che io dico sempre, la porta blindata serve per non far entrare, ma se succede qualcosa e uno deve uscire di corsa, voglio vederlo uscire dalla porta blindata.
Sì, magari rischi di rimanere dentro, sì.
Ecco, ecco, e qui sono state messe porte blindate, fatte recinzioni dei condomini, degli stabili, dell'orto, perché qua se vengo dentro ci portano via, perché loro hanno fame, ci portano via tutto e così via, no?
Telecamere, immagino anche, no?
Esatto, esatto. E poi quello, e poi cosa è successo? Recentemente ci sono stati quelli che hanno sparato e hanno ucciso. E chi hanno ucciso? Gli albanesi, gli è andata bene, un albanese è quello che è entrato, ma qui avvengono tanti di quei furti nelle case che non li fanno certo gli albanesi. Gli fa la fame delle persone che non hanno né stipendio né lavoro né niente, però quello gli è andato bene, ha ucciso un albanese, adesso è proposto come come sindaco, mi pare, da qualche parte.
Sì,
non lo
sì,
so.
Si è candidato, è stato insomma
candidato, una cosa di questo genere, e quindi c'è stata questa lievitazione che è stata tutto un crescendo. Ma anche la cosa strana, anche poco prima che venissero certi fatti a Parigi, iniziava questo montante così, no?
Ecco, a cosa lo attribui, se sei insomma in grado di farlo, insomma, secondo te, secondo il tuo punto di vista, a cosa lo attribuisci questa? Perché poi non è registrata sempre dagli organi di informazione questo montante di xenofobia, di paura, di razzismo, insomma, che viene poi strumentalizzato ovviamente, però che c'è indubbiamente tra le persone. Secondo te a cosa è dovuto? Un fattore di crisi, di incertezza o che altro?
Ma questo è dovuto, sì, senz'altro un fattore di crisi, no? Decisamente anche per un fatto di non abbiamo più memoria. Io ho contatto con parecchi ragazzi anche di recente, mi dicono cose di 40 anni fa che io non so se le vedono così le cose o gliele hanno raccontate così, siamo addirittura all'assurdo, no? Ecco. E hanno memorie di questo genere, anche in famiglia non trovano memorie di cose che sono successe. Ci sono i genitori che magari io li avevo visti in piazza insieme a me, più giovani eccetera, ma non ricordano più niente, non sanno più niente.
Quindi c'è una cancellazione anche di riferimenti, per cui puoi farti un'opinione diversa, insomma.
Esatto, c'è una crisi, cioè c'è un calo di memoria, una mancanza di cultura, però indubbiamente c'è un fatto di crisi abbastanza forte, qui inizia a farsi sentire la crisi. Prima tutti pensavano di cavarsela con certi risparmi, venirne fuori, poi si riprendeva il lavoro, si lavorava di più e così via, no? Invece qui ormai la Svizzera già non accoglie più lavoratori, o ne accoglie molto 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 meno e selezionati, e la Svizzera è anche più disposta a prendere gente che magari viene da paesi extracomunitari, perché quelli poi li pagano come vogliono, poi là fanno i contratti ad personam, là sono già saltate da un pezzo tutte, o non ci sono mai state le regole, là ha sempre dominato il denaro e così, quindi qui c'è, e c'è una forte, non sanno a chi riferirsi, non c'è un punto di riferimento per questi problemi così socio-economici, non c'è un punto di riferimento.
E sul
una volta c'erano circoli destra, sinistra, però attivi, diciamo, c'era qualche cosa, ognuno poi andava da chi voleva, però anche i giovani si trovavano da una parte, dall'altra, gruppi musicali, adesso per queste cose non ci sono più. E infatti anche la composizione di questi, almeno qui per Como io vedo così, Forza Nuova e Collaterali, che vanno da gruppi più estremi, ecco, sono mezzo borghesia, magari anche figli di qualche industrialotto che deve farsi vedere che lui è più forte degli altri, no? Perché poi fanno solo esibizioni così muscolari più che altro,
sì.
Ecco, e poi hanno una buona adesione di manovalanza, che gente sottoccupata, che lavora di tanto in tanto, che trova qualche lavoretto da fare qua e là, molto frustrata, i quali non hanno un punto di riferimento, non c'è un sindacato, non c'è un partito, non c'è una forza politica che gli sappia far prendere coscienza della loro consapevolezza, della loro situazione, e quindi si rivolgono a questi, vanno, sfogano le loro frustrazioni e intanto li organizzano politicamente, perché non è un fatto psicologico, è che poi nasce l'organizzazione politica nazista.
Ecco, ma di questo, ecco, per esempio di questo aspetto specifico, perché diciamo l'humus generale è quello che hai descritto, insomma sinteticamente, anche da un lato radici lontane e profonde, dall'altro insomma contingenze economiche e sociali del momento. Ma dal punto di vista, diciamo così, della proiezione proprio organizzativa, quindi politica, ecco, secondo te, per quello che puoi capire dalle zone in cui vivi e che conosci, c'è una credibilità, una sostanza in questo proporsi dei fascisti, oppure siamo sempre lì a giocare tra insomma manifestazioni in qualche modo folcloristiche, muscolari, o c'è qualcosa di, si sta verificando qualcosa di più sostanzioso?
Ma secondo me si sta verificando qualcosa di più sostanzioso, perché poi c'è gente che dice ma questi fanno così adesso perché sono giovani, però poi capiranno, e allora saranno i nuovi politici. Del resto qui abbiamo un esempio, come uno è diventato addirittura, mi pare, ministro o sottosegretario per la televisione, così, quello Alessio Butti. Alessio Butti era un picchiatore fascista, bravissimo questo qui secondo la gente, perché accompagnava le vecchiette a attraversare sui passaggi pedonali quando era ragazzo, gli portava le borse dal mercato, no?
Certo.
E poi d'altra parte era uno dei picchiatori fascisti e fatto la sua carriera, è arrivato addirittura in Parlamento con questi incarichi. Ecco, c'è un po' questa situazione qui, no? Io questo lo dico per l'ambientino di Como, che è un ambiente paesotto, Como non è una città,
sì.
È una cosa così. Ecco, però è questo.
Senti, l'ultima cosa volevo chiederti, Gavino, è il discorso Lega. Ecco, queste cose sono ancora oggi, mi sembra, insomma, da qua, poi io non conosco a fondo la situazione del nord, insomma, ecco, sono ancora riconducibili e quindi ricomprensibili dentro il grande ombrello della Lega, insomma, grande al nord, in altre parti non è così, ma al nord insomma ha spazio, oppure cominciano ad avere a cercare di vivere di luce propria, di una propria indipendenza?
Ma no, io penso che ci sia ancora un'alleanza con la Lega, perché la Lega ha seminato tanto. Non ha raccolto tutto quello che aveva seminato, perché molti se ne sono andati d'altra parte, non hanno seguito la Lega. Però la Lega, come mentalità, come tipo di cultura, ha seminato tanto, e questi qui potrebbero essere, per ora si tengono abbastanza legati alla Lega. Io penso che la Lega serve un po' da grimaldello per penetrare in certi settori. Perché poi alcuni di questi, no, non sono soltanto giovincelli così, è gente che magari va anche all'università, è gente che poi ottiene dei posti di una certa responsabilità in settori economici abbastanza importanti, cominciano le selezioni, anche qui c'è un mettere queste persone anche a posti di responsabilità, tutto.
Pronto?
Pronto?
Ecco, sì, ti sento adesso, Gavino, sì.
Ecco, sì, stavo dicendo che insomma, la Lega serve un po' del grimaldello, la ex Lega, perché ormai la Lega qui non ne parla nessuno, c'è tanto clamore in giro ma non ne parla nessuno, hanno dei rappresentanti politici nei comuni, ma la Lega non è più quella di parecchi anni fa. E la stanno utilizzando come grimaldello, perché la Lega, avendo segnato, cercano di essere loro quelli che raccolgono. Intanto stanno occupando tutti gli spazi che non sono occupati dal clientelismo di Comunione e Liberazione e Consegna delle Opere, perché diciamo che qui se uno vuol trovare lavoro deve avere la tessera, come durante il fascismo, di Comunione e Liberazione e così via.
Che quindi è una presenza significativa sul territorio, insomma.
Sì. Ecco. E quindi questa è un po' la descrizione della situazione. Io mi sono consultato anche con degli amici che sono più dentro anche nel mondo di queste cose, che le possono osservare anche da un altro punto di vista, e mi sembra che concordiamo nell'analisi di questa faccenda. Magari ognuno con la sua tendenza politica, ma diciamo cose stanno così.
Quindi insomma, per ritornare all'argomento iniziale, diciamo, questa bravata dei fascisti nei confronti di Caritas, eccetera, eccetera, rientra in questa descrizione che ci hai fatto, che per certi versi e soprattutto da quello che dicevi, dall'atteggiamento stesso della Caritas, che ha cercato di minimizzare, può essere più pericolosa dal punto di vista della sensibilizzazione dell'opinione pubblica, se così vogliamo chiamarla, perché poi nel momento in cui anche queste piccole cose, se vogliamo definirle così, rivolte verso un'organizzazione clericale come la Caritas, e che però rimandano quasi a dei contrasti interni, comunione e liberazione, insomma è tutto un ambito diciamo collocabile in un schieramento di centrodestra cattolico più o meno diciamo praticante, più o meno credente, ma che non si rende conto, come al solito, ovvero gli fa comodo, forse è più giusto dire così, che ci siano anche questo tipo di manifestazioni piuttosto che denunciarle per quelle che sono, cioè razzismo e fascismo.
Ecco, esatto. Allora bisogna tenere presente una cosa: la Chiesa qui, la Chiesa cattolica è sempre stata molto di destra. Infastidiscono queste posizioni del Papa Bergoglio, che vabbè, sono quello che sono, il Vaticano deve trovare una sua posizione. La Chiesa qui ha sempre servito da ammortizzatore sociale, no, come del resto non poteva altro che fare, e questo in fin di conti è anche il suo scopo storico. E adesso queste cose infastidiscono, perché sembra che il Papa si stia spostando più a sinistra, come si dice. E allora c'è una divergenza interna della Chiesa cattolica, pochissimi penso quelli che sono dissidenti, che sono diciamo quelli che si dicevano i cattolici di sinistra, no? Sono pochissimi, sì. Questi. Prevalgono le destre si stanno facendo forti per affermarsi, per mantenere il potere che hanno sempre avuto. E nasce questo contrasto all'interno di cattolici, anche di cattolici diciamo non solo clericali, ma anche clericali, perché ci sono delle divisioni tra i preti che si manifestano fortissime, fra parroci e parroci. Ecco, si stanno manifestando queste cose, così, questa è la posizione della Chiesa. Allora capisco perché la Caritas di Como, quella che dice ma no, lasciate perdere. Però in pratica anche le altre Caritas, da quello che ho letto sui giornali, non hanno avuto un comportamento differente.
No, sicuramente non di denuncia per quello che sono queste manifestazioni, cioè razziste e fasciste, non c'è dubbio, insomma, sì, ecco, sì. Questo non l'ha voluto fare nessuno, insomma.
Poi sul campo della sensibilizzazione, cioè di spingere la gente a prendere certe prese di posizione, questi fascio nazisti sono presenti anche nelle scuole, almeno come mentalità o come simpatizzanti o come gente che ha raccolto un tipo di pensiero e magari non ha il coraggio di manifestarlo.
Certo.
E cosa sta succedendo? Adesso c'è la battaglia dei presepi, perché c'è qualche scuola che dice no, qui noi il presepio non lo facciamo, perché ci sono parecchi che non sono di religione cristiana, e allora il presepio non si fa, non si cantano certi canti di Natale perché qui ci sono forti presenze, e qui allora nascono tutte le battaglie. Adesso questo lo si sta mettendo proprio in maniera conflittuale. Allora noi di qui col presepio e loro stiano di là per conto loro,
ecco.
Questa è la decisione, no, che hanno preso parecchie scuole, di così il presepio non il presepio. Poi ci sarebbe da fare un lungo discorso sul presepio, che il presepio ha un'origine che è legata al solo invitto, più che alla nascita di Cristo.
Sì, è vero.
E come al solito ne hanno fatto una cosa così, perché io ricordo, fatto vecchie contadine qui, gente che veniva dall'Ottocento, perché ormai io sono certo le ho incrociate, e facevano il presepio con tutte le caratteristiche celtiche, no? bisogna dimettere i remagi nel presepio serviva per contare i giorni cosiddetti che diventano i giorni dei remagi, quelli che il sole rinasce, e che sono i 12 giorni dopo Natale, che una volta erano i 12 giorni dopo il 21 dicembre.
Sì, con un altro calendario, certo.
Ecco, quindi cioè, non conoscono neanche la loro cultura, cioè hanno abbandonato tutto, però adesso il presepio diventa un simbolo.
Lo so, la chiesa si è impadronita di tutto, se tu pensi a tutte le festività, anche che ne so, il Ferragosto, che era una festività romana, è diventata la Madonna di Mezzagosto, ma sai, hanno sovrapposto.
Sì, infatti. Ecco così, questo per darti un po' l'idea del clima che c'è qui così. E questo si espande, guarda, anche fuori dalla porta, con la vicina di casa. E adesso vengono, ci ammazzano.
Ecco.
Ma chi viene e ci ammazza? Cosa ti portano via?
Ecco.
Che fai fatica a tirare mezzogiorno per comprare robe da mangiare, non pranzo e cena, neanche mezzogiorno.
Va bene, carino. Io ti ringrazio di questo tuo contributo. Adesso cercheremo, intanto insomma, c'è quest'altra iniziativa, come tu sai, di oggi, convocata per oggi, però anche qui un silenzio assoluto della stampa, questo concerto Nazi Rock che viene fatto a Milano, la stampa non ne parla, sembra autorizzato, almeno non ci sono segnali al contrario. Cercheremo di metterci in contatto con qualche compagno o compagna di Milano per saperne di più, e intanto per proseguire questo ragionamento su, insomma, sulla destra, sui fascisti, su questa situazione qua, insomma. E grazie di nuovo ancora, e ci risentiremo senz'altro.
Bene, grazie a voi e buona continuazione. Ciao.
E allora adesso appunto cerchiamo di metterci in contatto con Milano, a proposito delle cose che diceva in finale Gavino, delle assurdità che si sentono. Per esempio, io lavoro in una scuola dove da aprile c'è un'impalcatura, per inciso, e i lavori non sono ancora iniziati, e qualche commento è stato: queste impalcature sono pericolose, arrivano quelli dell'ISI e si arrampicano sulle impalcature. Insomma, qui la gente è veramente da fondo al peggio del peggio.
Ecco, intanto che cerchiamo di metterci in contatto, quest'altro argomento che è attinente, diciamo, no? Oggi 28 novembre, come ogni anno del resto, non è la prima volta, a Milano è convocato questo concerto Nazi Rock. Quest'anno è in occasione del gruppo estremista Ameschi in Italia, e dovrebbero arrivare 8 band da tutta Europa, portandosi dietro ideali di Hitler e Mussolini, cantando slogan antisemiti e canzoni contro musi neri e zingari. Sto leggendo un articolo, l'unico che ne parla, dell'Espresso di alcuni giorni fa. E quindi si chiamerà appunto Hammerfest 2015, per celebrare i 20 anni di questo gruppo. E tutti i nomi noti nella galassia nera che appartengono al circuito National Socialist Black Metal, e ci saranno come band Division Germania, poi la Fratellanza Ameskin, il Frontal Craft di Cottebus.
Abbiamo un compagno di Milano in onda, quindi...
Ecco, allora io lascio subito la parola. Stavamo cercando di descrivere, insomma, questo concerto, i partecipanti, almeno per quel poco che di cui parla la stampa, insomma, e volevamo chiedere a voi compagni, a te in particolare, se il concerto si fa, con quale giustificazione è stato autorizzato, in considerazione anche del momento, no, in cui le istituzioni sembrano tutte in fibrillazione per il terrorismo, eppure si dà spazio tranquillamente a questo tipo di iniziative.
Sì, allora caro, prima di tutto grazie e ciao a tutti.
Ciao.
Il concerto si fa in una zona periferica del sud-est milanese, la stessa che ha ospitato lo scorso anno l'iniziativa. Sono dei capannoni privati in via Toffetti, praticamente la modalità, l'affitto di queste strutture che regolarmente vengono affittati fine settimana per varie tipologie di feste. E dal punto di vista istituzionale, come accennavi te, è grave che una città, medaglia d'oro alla resistenza, lasci spazio a questo tipo di iniziative che comunque sono naziste, perché è giusto anche ricordare che tipo di ideologia è dietro agli Hammerskin Italia, e non solo, perché comunque è una struttura, loro si definiscono comunque mondiali, ci sono dagli Stati Uniti, insomma in tutti i continenti. Questa è una cosa, come dicevo, molto grave, il fatto che viene dato questo spazio. Ovviamente ci sono tanti antifascisti che questa cosa la denunciano, ovviamente noi abbiamo, beh, non abito a Milano, però abbiamo un sindaco, insomma, che va alle commemorazioni di Ramelli e non a quelle dei compagni, quindi è chiara anche la sua chiave in lettura di pacificazione con questi esseri, e quindi insomma come nulla fosse questa iniziativa.
Leggevamo anche, diciamo, che è piuttosto articolata e composita la partecipazione di queste band, insomma ce ne sono, come dicevi tu, del resto di vario tipo e di varia nazionalità, e non è la prima volta, perché credo che anche l'anno scorso ci sia stato un concerto simile, no?
Sì, questo è il ventennale. Io mi ricordi già almeno parecchi anni. Poi ricordiamo anche che loro hanno un locale effettivo dove ogni venerdì e sabato fanno questi tipi di concerti, che si chiama Skin House, nel comune di Bollate, un comune a nord di Milano. Quindi oggettivamente queste attività sono radicate e continuate. Aggiungo anche che, a differenza dei primi anni, insomma, di quando sono apparsi questi personaggi sul territorio, loro si muovono anche dietro un profilo associativo. Questa associazione si chiama Lealtà Azione, che praticamente comprende tutti gli Hammerskin milanese. Questa associazione praticamente ultimamente, per esempio, è riuscita ad avere anche dei patrocini da un comune come quello di Saronno, in chiara lettura di Unione Nazisti Lega, insomma, come certo. Salvini si auspica. Hanno questa associazione gestisce in modo abbastanza chiaro, per esempio, Gattili. Hanno altre associazioni tutte legate, che se andate sul loro sito sono collegate. Hanno per esempio Wolf of the Ring, dove fanno per esempio corsi di autodifesa per le donne italiane. Hanno lupi sulle vette, hanno Memento, che dà più un profilo storico, politico, nelle loro iniziative. Raccolgono soldi e cibo per i cristiani siriani. Insomma, loro, a differenza, diciamo, negli ultimi anni sono usciti anche in ricerca di agibilità politica, oltre che il lato prettamente ludico, certo, che si può insomma vedere stasera. E sicuramente l'attività politica è molto più pericolosa, ovviamente
del concerto, certo.
C'è apologia di fascismo e nazismo, è abbastanza chiaro, basta anche ascoltare i testi di uno dei loro gruppi di punta, che si chiamano Malnat, e insomma è abbastanza chiaro, sì. Non, niente di velato.
Senti, volevo due ultime cose per concludere. Una è che volevo chiederti, insomma, per quello che la tua conoscenza, la tua sensazione, che tipo di copertura ricevono, hai detto per esempio da alcune istituzioni eccetera, ma soprattutto, che ne so, dalla Lega, Comunione e Liberazione, ambienti di destra clericale oltre che la Lega, oppure no?
Sì, guarda, una semplice ricerca su Google si trovano delle foto nelle quali praticamente loro sono usciti in modo pubblico come servizio di sicurezza dei banchetti della Casa della Libertà a Milano durante l'ultima elezione, le ultime elezioni della Moratti.
quindi manovalanza per chi paga meglio, diciamolo pure, insomma.
Sì, manovalanza, è abbastanza chiaro anche il discorso che si legge, insomma, sulle ricerche dell'Osservatorio Democratico delle nuove destre, anche una convivenza con l'Andrangheta. La cosa che adesso più spicca è questa unione un po' in certi comuni con la Lega Salviniana. Ovviamente il partito più vicino che hanno adesso è Fratelli d'Italia, insomma, in modo trasversale comunque loro delle volte si definiscono anche quasi un esercito, no? Laddove ci sono delle tematiche come il cristianesimo, la lotta al diverso, il lavoro per esempio sulla famiglia tradizionale. Ricordiamo che la famiglia tradizionale che loro propongono è la moglie a casa, diciamo il marito che va con le bambine, un po' in stile marito della Mussolini, insomma. Loro si appoggiano, hanno una convivenza proprio abbastanza chiara, come dicevo, rivendicata senza problemi, tra l'altro.
Senti, l'ultimissima cosa, appunto, che se ci sono stati almeno così tentativi di iniziative di movimento per contrastare, oltre che le denunce come tu riportavi a livello antifascista, ma insomma se si è pensato e magari non ci si è riuscito a fare qualche iniziativa di piazza, insomma, ecco.
Guarda, questa è una bella domanda, nel senso che ci stavo proprio pensando prima mentre ero in treno. Alla fine questa situazione degli Hammer è sempre stata sottovalutata, secondo me, dall'antifascismo militante milanese. Lo dimostra il fatto che fondamentalmente poi hanno un posto che gestiscono ogni fine settimana con le loro iniziative. Ovviamente avevano altri posti, con varie, in questi anni hanno visto la grande mobilitazione antifasciste, e anche con la chiusura di vari posti. La cosa più lampante è stata la chiusura di Cuore Nero.
Sì, mi ricordo.
Un crocevia pesante, perché era l'unione di tutti di questi Hammer con anche altre strutture neofasciste milanesi. Ovviamente non è facile, primo per le modalità di segretezza dell'iniziativa, perché alla fine è abbastanza anche difficile capire e indagare. Penso che io l'ho saputo adesso dove avviene il concerto, però non so neanche se sui social è già stato messo. Ovviamente l'azione che si fa è più che altro legata a monitorare e studiare questo evento. Ovviamente come dicevo, il lato ludico viene molto, secondo me, sottovalutato, perché alla fine nel lato ludico loro trovano anche il supporto economico per fare le iniziative, mentre mobilitazioni, soprattutto quando ci sono iniziative legate, come ti dicevo, all'associazione e all'altrazione, sono abbastanza sempre molto partecipati e forti, perché insomma il loro cercare di inserirsi nelle periferie è abbastanza chiaro, e comunque compagni, certo, questo non cercano di che non avvenga.
Va bene, io ti ringrazio del tuo contributo per questo diciamo brutto avvenimento che ci sarà oggi a Milano, e se mai in altre occasioni ci risentiremo senz'altro, insomma. Grazie
va,
a te.
Va bene, grazie mille, un abbraccio a tutti, grazie.
Ciao, ciao. Ecco, allora, per concludere, insomma, concludiamo questa rassegna che abbiamo voluto fare mettendo insieme magari aspetti apparentemente diversi, ma che riconducono a questa problematica di, in qualche modo, penetrazione, anche se è sicuramente superficiale, ma comunque influenza in ogni caso una serie di soggetti, soprattutto giovani in questo caso. Per concludere, dicevo, ecco, leggo un breve brano tratto da una di queste canzoni, non so come definirle, che suonano queste band. fasciste e naziste che si riuniranno oggi a questo concerto milanese, e che riguarda i migranti. E dice, le parole dicono: hanno occupato il nostro suolo, stanno rubando il nostro lavoro, non permettetegli mai più di sbarcare, rabbia e violenza stanno per scoppiare, ormai non abbiamo più paura di niente, salveremo l'orgoglio della nostra gente. E se la Feccia Rossa li vuole aiutare, calci e pugni fategliela pagare. E ecco, questa è una strofa. Poi abbiamo visto, diciamo in sequenza, non necessariamente in ordine cronologico, ma in sequenza logica, il tipo di azioni che sono state fatte alle sedi della Caritas, azioni dimostrative, no, eccetera, ma che avevano proprio i migranti, gli stranieri, ma un tipo particolare di stranieri, perché poi la xenofobia è un po' per tutti, no? Qui viceversa ce l'hanno evidentemente con un tipo particolare, quelli appunto che sono i migranti. E con questo direi di chiudere, non so se tu volevi aggiungere qualcosa, e ci salutiamo qui.